Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori e bentornati a Cult Estate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare con voi dalle 10 fino alle 11.30. Buongiorno a Lavinia Zaretti, ciao Lavinia.
Ciao Ira, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, un altro weekend in cui peraltro ci sono stati accadimenti meteorologici drammatici, ma non solo accadimenti meteorologici, direi. Insomma, ci sono una serie di notizie tra cui quella della scomparsa di Bill Viola che insomma abbiamo già dato e che torneremo a commentare sicuramente, insomma malato da tempo ma gigante del mondo dell'espressione visiva e poi naturalmente tutte le notizie politiche comprese quelle degli attentati americani. La metto così perché appunto a riguardare, come hanno fatto peraltro molti media, la serie di attentati, scusa il bisticcio, e di, come dire, e di attentati riusciti degli Stati Uniti, si vede che la cosa non è poi così peregrina. Insomma, a me spiace dire che tutto sommato succede spesso, però è relativamente vero che negli Stati Uniti questo è possibile, anche perché, e come al solito nessuno dei due presidenti in campagna elettorale mi sembra, adesso guarderò, l'abbia detto. Forse il fatto di armare un'intera popolazione con tutta questa facilità determina, cioè il fatto che, no? Cioè, come Michael Moore ha dichiarato in un famosissimo documentario e ha scoperto, tu vai in una banca, apri un conto e regala un fucile con il quale puoi rapinare la banca, per esempio, no? Cioè, quindi le contraddizioni dell'industria delle armi negli Stati Uniti, alla fine dietro c'è anche e soprattutto quello, un ventenne con un fucile a pompa degno di un militare d'assalto, ecco, per cui scusatemi se esco un pochino dal dettaglio dell'attualità culturale, perché ci mancherebbe, insomma, però io torno a dire una cosa di cui sono fermamente convinta, insomma, se l'accesso alle armi non è facile, succedono anche meno fatti di sangue, almeno meno fatti di sangue con le armi del tipo che sono state usate in questo attentato. Non so cosa ne pensi, ti chiedo una cosa così.
Ma io sono sempre convinta, è sempre una questione appunto anche di cultura, appunto, cioè come uno Stato appunto affronta queste cose. Sicuramente, cioè, l'America, anche per appunto i suoi i diritti
all'armarsi,
esatto, siamo,
però forse il Far West è finito da un po' e quindi esatto, sarebbe anche ora di cominciare a comportarsi. Però ripeto, basta fare un viaggio negli Stati Uniti,
un concetto di civile molto diverso,
esatto, dal mondo. Che comprende anche la pena di morte e quindi esatto. Quindi il meccanismo è sostanzialmente quello che come ripeto, il giudizio è facile, però basta fare un viaggio, un vero viaggio, insomma, fermarsi un po' negli stati della provincia, della grande provincia americana, per capire come un certo tipo di mentalità attecchisca o sia presente. Chiusa parentesi, importante per carità, e che lasciamo a commentare anche a tutta una serie di opinionisti e politologi importanti, noi fra poco abbiamo l'appuntamento consueto del lunedì con Saul Beretta per i suoni mobili, abbiamo una serie di manifestazioni che prendono il via di cui vi parleremo e anche delle voci da farvi ascoltare. Tutto questo però dopo il primo brano, Ever Seen.
just don't wanna risk just making all the same mistakes. The highest I think I've ever been, said I had the prettiest eyes he'd ever seen.
To be ever seen, un'America diversa, insomma un'America più sicuramente più pacifica, più riflessiva, quella che arriva da questo brano. Noi invece torniamo in Italia, anzi in Brianza e non soltanto però, e andiamo da Saul Beretta per la terza settimana di Suoni Mobili. Saul, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, è un giorno dove splende il sole e oggi avremo la grandissima Karima a Seregno.
Ah beh.
Quindi concertonissimo, accanto a lei è Alberto Marsico che sabato scorso ha ricevuto meritatamente una standing ovation clamorosa con il suo Hammond in un concerto memorabile IRA accanto a Fabrizio Bosso. Questo succedeva sabato sera. Oggi siamo in un'altra chiesona di Seregno, molto grande, quindi accoglieremo tutti, ci sono già tantissimi prenotati, sono più di 700 già, ma il posto ce n'è, quindi venite a gustare questo meraviglioso concerto che è una prima assoluta. È una prima assoluta, è un progetto nuovo. Karima e Marsico si conoscono da tanti anni, ma non avevano mai fatto un progetto insieme, quindi soul, funk e un po' di gospel. Questa sera Seregno. Domani invece ci spostiamo nella bellissima chiesa di Santa Anastasia a Villa Santa per un doppio concerto. Prima su questo che è uno degli organi più belli della Lombardia, più potenti, 3006 canne, Roberto Holzer ci farà fare un viaggio interstellare. Quindi la colonna sonora di Interstellar protagonista, la colonna sonora di Hans Zimmer per intenderci, quella del famoso film, che su questa macchina meravigliosa sarà un tripudio di suoni goduriosi, ecco. E poi avremo invece il progetto Jesus Blood Never Fail Me Yet di Gavin Bryars, che per noi ormai è un progetto cult, nel senso che ha già tante repliche alle spalle. Tra l'altro ieri ho avuto il piacere di vedere il servizio che ci ha fatto Rai 5, concerto. Siamo stati ospiti del Festival Biblico, quindi ci sarà il quartetto d'archi, l'organo in dialogo e poi il grande coro di Gianluca Sambataro, che sarà un'audience participation, quindi tutti a cantare questo meraviglioso inno con la voce del barbone registrato Waterloo Station nel 1971, quindi un concerto super immersivo, diciamo. E per chi non conosce l'organo di Villa Santa, un'occasione incredibile di sentire la potenza idraulica del suono. Il mercoledì 17 siamo per la prima volta in assoluto per Suoni Mobili a Cusano Milanino. Sono molto felice che è vicino casa, molto vicino casa, una bellissima piazzetta, ma soprattutto sono felice perché è l'unica data italiana di questo meraviglioso gruppo che viene dallo Zimbabwe, anzi dal Matebele, che è una regione musicalissima, una delle più musicali esportatrici di musica dello Zimbabwe. Sono giovanissime, per la seconda volta in Europa, ma il primo tour estensivo che tocca l'Austria, la Germania, Lugano, perché saranno poi a Lugano domani, ma è l'unica data italiana, quindi venite a scoprirle a Cusano Milanino. È un trio di cantanti danzatrici accompagnati da djembe e chitarra, e è un blues della felicità, diciamo, quindi grande felicità africana a gogo. 17 a Cusano. Il 18, giornata super ricca, tanti appuntamenti. In Brianza abbiamo il Rejoice Gospel Choir con Gianluca Sambattaro nella bellissima villa del Conte Besana, quindi tra la chiesina dell'Assunta e la villa del Conte, che è aperta eccezionalmente per il concerto, quindi un luogo veramente bello, c'è proprio un angolo di Brianza clamorosa, c'è l'occasione di entrare, di sedere, di vedere il concerto, quindi non perdetela. E invece quelli che sono più avventurosi possono venire a Lugano, perché si apre la collaborazione tra l'Acan Plein Air e certo. Pop, nell'ambito del Long Lay, di cui avete senz'altro parlato magari con Filippo o parlerai. E abbiamo un doppio concerto, quello con Ginger Blue alle 18 a Parco Ciani, e poi all'Acan Plein Air nell'Agorà invece avremo le Matogeni, quindi questo Zimbabwe Blues, e con Ginger Blue che verrà col suo coro a fare un featuring, quindi una grande festa, diciamo così, del blues africano e del blues tradizionale che si mescolano. Il giorno 19 invece siamo a Lugano e è una delle prime date, delle tre date che facciamo con Ginetta Rose, che è l'icona della scena underground di Los Angeles, quindi un lungo viaggio per Ginetta Rose che arriva con un grande ensemble, 11 coristi, 3 musicisti, una botta di vita clamorosa. Io l'ho già dichiarato più volte in pubblico, sono innamorato perso della Ginetta, perché è un personaggio di cui non ci si può innamorare, e i suoi concerti sono dei riti catartici. Tra l'altro sono molto fiero perché fanno tutti grandissimi tappe in grandi festival europei, erano al North Sea Jazz Festival qualche giorno fa, arrivano Dwayne Le Pen e poi arrivano, si fanno Lugano il 19, il 20 il l'Ecco Jazz Festival, sempre nell'ambito di Suoni Mobili, e il 21 per i nostri amici brianzoli o milanesi più pigri, siamo vicini vicini perché siamo nei giardini di Palazzo Borromeo Cesano Maderno, quindi questo è il tris con Gimetta Rose, segnatevi le date, non perdetela perché è davvero un'occasione. Poi il giorno 20 a Lugano abbiamo Carrima con Alberto Marsico, che i brianzoli possono vedersela qua vicino, invece chi ama le rive del lago puoi vederla alla Acan Plein Air, sempre nell'ambito di Blues to Bop. E il 20 abbiamo l'Ecco Jazz Festival con Gimetta, e la settimana si chiude, come abbiamo già detto, con Gimetta al Giardini di Palazzo Borromeo, quindi una settimana molto americana, visto che le notizie di cui parlavamo.
E insomma, sì.
In effetti siamo tangenziali anche noi, però diciamo che l'unica arma, tra virgolette, che abbiamo è quella della musica, è quella che riempie i cuori, che abbassa le tensioni, soprattutto che crea le comunità, dove ci auguriamo questo sia il vero contenimento, al di là del sono d'accordissimo, io se posso rispondere non richiesto le armi, perché?
Cioè perché un ventenne ha un fucile a pompa?
Esatto.
Ecco, che
il ventenne dovrebbe avere un bel violino,
una pistola d'acqua. Ecco, per cui, nel senso che magari anche... forse sono, come dire, sono romanticamente pacifista, ma però appunto credo proprio che sia una considerazione banale quanto vuoi, ma insomma è sempre lì, perché deve essere consentito che i cittadini, come dire, che lo desiderano insensatamente possano crearsi un arsenale in casa, come sembra che avesse questo ragazzo, insomma, per cui perché, e quindi senza tanto senza tanto parlare dell'obiettivo o degli obiettivi,
esatto.
No?
Però mi contrappongo a questa immagine, quella di Gimetta che a Los Angeles, ma una città molto problematica, a questo meraviglioso coro di comunità che è veramente un momento catartico. E la gente racconta questo, chi partecipa al coro, chi viene alle sessioni per ascoltare le prove, è un momento che è capace di fare comunità, quindi noi abbiamo bisogno di questo, sono le cose da finanziare, che aumentino i luoghi dove la comunità si esprime, canta insieme, fa le cose belle e costruisce e si sente parte, perché insomma va bene.
Vabbè.
Nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo e sono molto felice che Ginetta arrivi qui, perché era stata un'esperienza molto lontana,
che invece appunto racconta di
problematico,
di come si fa, insomma, a dare un'altra, come dire, un'altra, un altro punto di vista almeno a chi magari vive in una condizione meno felice, quindi la rabbia è una conseguenza quasi inevitabile.
Esatto.
Grazie a Saul Beretta. Allora, terza settimana di Suoni Mobili, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma aggiungo che tutte le info sono sul nostro sito suonimobili.it e che andiamo avanti a oltranza e fra poco arriveremo con tanti appuntamenti milanesi che cominciano la prossima settimana e di cui parleremo anche di quelli.
A risentirci.
I pigri, quelli che non vogliono proprio staccarsi dalla linea metropolitana.
Va bene, grazie a Saul Beretta, Musica Morfosi, Suoni Mobili. Ciao, ciao, ciao. E ascoltiamo un vecchio, ma non, cioè, vecchio nel senso che è anche una cover di Karima, tu avrai già capito di cosa si tratta. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
From Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Black hair, bronze on the way. She had legs and that he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey honey, take a walk on the wild side. Do da da da. Candy came from out of the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given a head, she says, hey baby, take a walk on the wild side. Say, hey baby, take a walk on the wild side. And the call girl, to to do to do to to do 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 to do to.
Ed eccoci. Allora, andiamo in luoghi che in realtà la nostra Lavinia in parte conosce, perché insomma ha trascorsi veronesi, quindi da lì è anche più vicino il luogo di cui vi parliamo, un luogo che ha moltissime virtù e ce li ha da tanti anni. Centrale Fies, la sua estate, a partire dal prossimo 18 luglio fino al 21 di settembre. Insomma, io ricordo estati a Drò e visite al festival, alla centrale Fies, che sono rimasti nella storia anche per la capacità di scouting dell'organizzazione, dei fondatori di Fies, che hanno poi lanciato, diciamo, nel mondo tante compagnie indipendenti, sperimentali, sia internazionali che italiane. Ma insomma, noi parliamo dell'oggi. È una programmazione molto eclettica che attraversa diverse tendenze e ne parliamo con Simone Frangi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Bentornato, insomma, vedo già dei bei nomi, che meraviglia. Material Self è il titolo di questa edizione. A cosa fate riferimento?
Sì, Material Self in realtà è il titolo della mostra che aprirà il 18.
Oi, allora ho capito male, sì. Però c'è anche una performance che si chiama Material Self, giusto? Mostra più performance, no?
È il titolo appunto, sì, di una mostra performativa in cui le opere di artisti e artisti che abbiamo radunato si collocano tra le arti visive e le arti performative. Quindi la mostra ha una durata di circa 3 mesi, copre tutta la programmazione estiva di Centrale Sies, e il 18 appunto verranno attivati 3 lavori appunto delle opere presentate in mostra: quello di Rema Ciaciage, che è un artista tanzana, quello di Benny Bosetto, un artista appunto italiano, e Julien Crozet, che è un artista francese che rappresenta la Francia anche in biennale nel padiglione francese in questo momento.
Ecco, e poi invece il 19, 20 e 21 Live Works Summit, cioè una free school of performance, giusto?
Esattamente, è un formato che è nato nel 2013, circa 10 anni fa, ed è curato attualmente da Barbara Boninsegna, che è la direttrice artistica di Centrale CS, da me, e che è un progetto di residenze che ha l'obiettivo di sostenere pratiche ibride anche qui all'intersezione tra arti visive e arti performative. Presenteremo appunto i risultati di un anno di ricerca insieme a un gruppo internazionale di artiste e di artisti, tra cui anche Valerie Tameo, appunto, che è stata la laureata della borsa dedicata da Ghibiu di Ogudeta, che abbiamo fondato 4 anni fa con Justin Randall Thompson e Magda Gebre Marian Tespau. E queste artiste, questi artisti emergenti mid-career, verranno anche accompagnati da artisti un po' più conosciuti a livello internazionale, appunto come Kay Tempest venerdì, come Sam Abdulladi, con una DJ palestinese, sabato, e Sami Balogi, un artista congolese, anche lui vincitore appunto del premio del Leone d'Argento alla Biennale Architettura dell'anno scorso a Venezia. E l'obiettivo è quello di avere appunto una programmazione estremamente varia, che propone formati molto ampi, dalla performance classica a performance sperimentali, a progetti appunto di arti visive che includono una dimensione live anche.
Feminist Futures.
Sì, Feminist Futures è la continuazione dell'estate di Centrale Sies, è una 2 giorni che si organizza nell'ambito di un grande progetto europeo che si chiama APAP e che sostiene appunto artiste ed artisti che si inseriscono in questo spettro dei femminismi plurali, quindi intersezionali, transfemminismi, non solo a livello tematico ma proprio anche a livello etico, a livello strutturale. E questa 2 giorni si articola tra performance appunto stage sul palco, l'attivazione di un club. Centrale Sies da qualche anno presta moltissima attenzione alle proposte musicali, di musica sperimentale, e anche qui una school teorica che vede appunto la relazione tra teoriche e teorici ed artisti contemporanei.
E infine Evolving Love.
Sì, Evolving Love è la programmazione che chiude appunto il programma estivo di Centrale Sies, sarà a settembre, e si tratta appunto, come lo dice il nome, di presentare una serie di pratiche che Centrale Sies sostiene con molto amore da parecchi anni, quindi compagnie che erano precedentemente all'interno di
Anagor, Collettivo Cinetico, Elena Rivoltini, esatto. Giulia Damiani, Marco D'Agostin, Vashish Shobha, esatto, che abbiamo appena visto tra l'altro intervistato a Sant'Arcangelo, eccetera. Esatto. Insomma, anche realtà che abbiamo imparato a conoscere grazie a Dro, va detto, cioè nel senso che ci sono alcune di queste realtà che proprio insomma, devono moltissimo a Dro. Io rimando al sito www.centralefies.it, perché Dro, come sempre, come ha sempre fatto, devo dire, in tutte le sue evoluzioni e metamorfosi, rende in un certo senso concreto, condivisibile un pensiero, il pensiero di tutti questi artisti. Quindi sappiate che andando a Dro c'è sempre qualche cosa da scoprire, da imparare o da ritrovare, nel caso abbiate già esperienza di che cosa accade lì. Lavorano tutti davvero con una tale serietà, una tale passione, che non posso che invitarvi ad andare e scegliere una o più di queste proposte che, come avete sentito, sono scandite nel corso dell'estate. Simone Frangi, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
A risentirci, a presto. Un saluto a Barbara Boninsegna, a Virginia Sommadossi, a tutti. Grazie.
Sarà fatto, grazie a voi.
Ciao ciao. Salve. Ecco, allora, Lavinia, insomma, gli Anagor, tu ci hai anche lavorato, quindi praticamente sfondo una porta aperta, poi mi racconterai i tuoi Anagor quando abbiamo un minutino. Adesso abbiamo la pubblicità e dobbiamo dare la linea alle notizie. A dopo.
Wanna take your photograph. Out of my desk, we'll be chasing the last shadows we cast. Wanna make the moment last. See the contrast, looking back on the past, looking back for a love. But you know.
Dei nostri stacchi di cult estate, seconda parte, questi Milan Ring, una realtà musicale anche questa un po' sperimentale, Photograph. Del resto le fotografie sono l'ossessione ormai dell'estate, direi, ma di qualunque tipo di attività quotidiana. Insomma, tutti si strafotografano anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Lavinia, non so cosa ne pensi. Tu fotografi tanto?
In realtà no. Cioè, wow, una cosa,
la controtendenza, assolutamente, il piacere della disconnessione.
Io sono veramente terribile a fotografare, cioè veramente c'è un pericolo pubblico.
E anche quindi... a spammare i social di amici e parenti con le fotografie inutili?
Evito molto.
un plauso a Lavinia, per carità, insomma, adesso poi tutti quanti lo facciamo per vari motivi, o per motivi professionali o per motivi, ognuno può fare quello che vuole finché si spammano le foto, va tutto bene, poi uno può scegliere anche, come dire, di liberarsi dello spammatore o della spammatrice, ma in questo caso non parliamo di questo, parliamo di qualcuno che tenta di recuperare un valore, se vogliamo, umano, un contatto umano più che altro. È uno degli artisti che hanno partecipato all'ultima edizione del Sant'Arcangelo Festival. Lavinia, tu ricorderai che abbiamo già fatto alcune interviste per presentare gli spettacoli che quest'anno, dal 5 a domenica fino a ieri, erano in scena appunto in questo borgo nel mezzo della Romagna, dove le temperature raggiungono i livelli del deserto di Atacama. E così è stato anche. Ti dico una cosa però, prima di parlare degli spettacoli, guarda, questo è un volantino che renderebbe fiera Cecilia di Lieto, considera l'armadillo. Questo è uno dei più efficaci, efficienti centri di recupero animali selvatici che ci siano in Italia. Ce ne sono tanti. Cecilia parla molto spesso, insomma, di queste realtà, giustamente, visto il suo programma, e dovremmo farlo anche noi. E infatti mi riprometto di farlo più spesso anch'io in altra maniera. Intanto ti regalo questo adesivo. Guarda,
io sono molto contenta.
Però devi descriverlo.
Allora, ha un sacco di animali, bellissimo, tutto stilizzato.
Sì.
Ci sono una rondine, uno scoiattolo, un pipistrello, un cervo, un gufo, un riccio. E poi un sacco di funghetti, ghiande, bellissimo, grazie.
Ne approfitto perché ho promesso ai volontari, ai veterinari che ho incontrato proprio ieri, adesso vi dico perché, di ricordare la loro esistenza, perché è molto facile fare una donazione. Allora, basta cercare CRAS Rimini, che è Centro Recupero Animali Selvatici, quindi C.R.A.S. crasrimini.it, lì trovate tutti i modi con cui potete aiutare questo centro di recupero di animali selvatici, che recupera ricci, piccoli appena nati con gli aculei scuri, cioè quelli che non ce la fanno, come dire, ad attraversare la strada, sono troppo piccini. Poi lepri ed ungulati, anche qui i cuccioli che talvolta o perdono i genitori o si perdono loro stessi in ambienti urbani, e quindi, oppure anche le protti e così via, cioè appena nati rimangono soli sui prati mentre la mamma è nei paraggi e torna solo per allattarli. Non sono abbandonati, se non sono feriti non bisogna spostarli, per esempio, però invece può capitare che siano invece proprio, si perdano in ambienti urbani e non sappiano più dove andare. Grande in questo periodo necessità di aiutare i rondoni e i pulli, cioè gli uccellini. Tra l'altro i rondoni sono, come si sa, come tutti i rondinacei, non possono partire dal terreno, hanno bisogno di stare un po' più in alto per riprendere il volo, quindi a volte cadono, si feriscono e quindi è inutile tenerli per terra pensando che poi se la caveranno. Non se la caveranno perché non riescono a sollevarsi in volo. Questi sono proprio gli animali da portare a un centro recupero rapaci. Vanno messi in una scatola con un panno morbido, la scatola va forellata con, basta una biro per fare dei fori in una scatola da scarpe in modo che respirino meglio e poi si portano ai centri di recupero. Poi i rapaci, stessa cosa, giovani rapaci che potrebbero avere avuto qualche incidente, per esempio tutti i grattacieli con i vetroni e così via sono un disastro perché gli uccelli ci si schiantano sopra, i più intelligenti di coloro che gestiscono queste strutture mettono le sagome famose in modo che no, chi vola vede una sagoma, ha la sensazione che ci sia un uccello davanti e non va a sbattere contro il vetro a specchio. E poi i mammiferi selvatici, il ghiro, lo scoiattolo, la faina, il tasso, l'istrice, eccetera, eccetera, che occasionalmente si possono trovare feriti, in difficoltà. Questi sono gli animali che vengono curati. Io ci sono stata perché in piazza Ganganelli, in pieno centro, la piazza principale di Sant'Arcangelo, abbiamo trovato un rondone ferito, forse attaccato da un altro animale, per esempio, insomma, a volte ci sono uccelli più grandi, le cornacchie, oppure addirittura i piccioni e così via, che magari è un giovane rondone. Fanno un po' la posta così per vari motivi, quindi ferito a una e stava soffocando dal caldo in mezzo alla piazza e tentava di spostarsi camminando, quindi insomma tutti si sono inteneriti, l'abbiamo raccolto, io ho provato a chiamare il CRAS ma pensando che di domenica nessuno mi avrebbe risposto, invece c'erano tutti e mi hanno detto vieni subito qui che ci vogliono solo 8 minuti da Sant'Arcangelo qui dove siamo noi solo in una frazione in mezzo alla campagna, quindi è anche più facile da raggiungere, c'è il parcheggio e tutto. Così abbiamo fatto, così sono andata e sono arrivata a Corpolò dove ho consegnato il nostro rondone che intanto si era già ripreso per il fatto di non essere più, come dire, sotto il sole, il solleone delle 12 in piazza Ganganelli, è stato preso in consegna, ma quando sono entrata c'erano 339 rondoni in convalescenza e praticamente tutti i weekend, anche per farlo vedere ai bambini, ne vengono rilasciati tanti che sono stati curati, che quindi possono riprendere la vita all'aperto. E davvero ho avuto un'impressione di grandissima, oltre che passione per il lavoro, efficienza, capacità, eccetera. Quindi ricordatevelo, perché quando siamo in giro d'estate non c'è soltanto l'opzione lasciamolo lì all'ombra che magari muore meno infelice, c'è anche la possibilità, insomma, di fare qualcosa. Io ci ho messo complessivamente mezz'ora a fare tutta questa operazione. Ecco, scusate, un altro excursus in un ambito che però a modo suo è culturale anche quello, prendersi cura. È il tema dello spettacolo di Samuli Lane, che lo ha fatto per la durata di tutto il festival, anche perché è fatto per uno spettatore o una spettatrice alla volta. Samuli Lane è un terapeuta, uno sperimentatore, ma anche un performer finlandese. Quindi si tratta di uno spettacolo in cui recupera il concetto di cura, non solo degli esseri umani, gli universo e gli altri, ma anche del loro rapporto con tutto quello che hanno intorno. Quindi l'idea è tenerezza, vulnerabilità, le politiche di cura, di genere, di convivenza e quindi attraverso una serie di gesti di connessione fisica e anche un riferimento al maternage, quindi lo spettacolo si chiama Nurture, che vuol dire nutrizione nel senso materno, proprio di allattamento, approfondisce le relazioni fra esseri viventi. Insomma, noi siamo una comunità, ma siamo anche sostenuti da processi biologici che sono collegati con il pianeta e con gli altri esseri viventi. Sembra un discorso teorico, ma la performance, che dura una mezz'oretta e appunto è one to one, è assolutamente non teorica, molto molto fisica, molto concreta, e ha lasciato molte persone davvero colpite. Ho incontrato Samuli Lane nella piazza Ganganelli, quella del rondone, quindi sentirete del rumore d'ambiente, questo è quello che mi ha raccontato.
Well, I would say for multiple of reasons, which one very obvious one would be the fact that we live, this is an argument, not a fact, I would like to say that we live in a society that devalues care, and it goes unrecognized and unpaid in our society, even though that is one of the core aspects.
Uno dei motivi per cui ho fatto questo lavoro è che la nostra società, e credo che questo sia un fatto e non un'opinione, sottovaluta il concetto di cura, lo paga poco, lo considera poco, anche se è una delle dei pilastri su cui si fondano le nostre comunità.
Harms us and especially the people who usually need to do it if we continue to push it to the margins of our somehow margins of our thinking.
Yeah, of our daily thinking.
Yeah,
I would think.
Ecco, dice, credo che purtroppo le cose, anche dal punto di vista del nostro equilibrio personale, delle nostre difficoltà relazionali, esistenziali e anche se volete di tutti gli esiti negativi, dei disagi anche che percepiamo, siano proprio dovute al fatto che noi spesso il concetto di cura lo mettiamo a margine non solo dei nostri pensieri ma anche della nostra società. Adesso sentite la mia voce in sottofondo perché gli stavo chiedendo, dato che è anche un terapeuta, anche non uno psicoterapeuta ma è una persona che si occupa di assistenza, gli ho domandato come la pensa sul fatto che spesso quando si affronta per esempio una psicoterapia uno dei concetti che viene rilanciato talvolta è proprio quello di prendersi più cura di sé in qualche modo, perché talvolta ci si annulla o ci si spende, no? Spesso le persone si esauriscono, vanno in depressione anche perché hanno intorno un contesto che richiede una cura costante, quindi in qualche modo si suggerisce per ovvi motivi di concentrarsi anche sul proprio benessere, però volevo una sua opinione su questo fatto, che è un fatto insomma che molti riconosceranno, soprattutto se hanno avuto occasione di avere conversazioni con terapeuti. Sentiamo.
These three kind of spheres, let's say spheres of care, where we should understand that we need to take care of ourselves, that we can take care of others, but we need to take care of also the communities and the society we live in, and we should also take care of the environment, because everything relies on that. We're biological creatures and all life is dependent on this this environmental ecosystem, yeah, which we call planet Earth. So he also says that these three spheres are interconnected, that we can never take care of only one. We should always try to take care of the whole.
Which is actually something that many...
Ecco, la risposta fa riferimento agli scritti di diversi pensatori contemporanei, ma anche pensatori dell'Estremo Oriente, a cui Samuel Lane fa riferimento, che suggeriscono di certamente prendersi cura di sé, ma di immaginare il concetto di cura attiva come tripartito, ovvero la cura di sé, la cura di chi ci sta intorno, tendenzialmente delle persone a cui vogliamo bene o nella cui sfera riusciamo ad entrare ad avere un effetto, e poi la cura invece della comunità più in senso ampio e di conseguenza dell'ambiente, della natura, in particolare nell'epoca in cui viviamo questo sembra essere il nostro prossimo allargato. Ecco, questo concetto sostanzialmente fa sì che la cura poi diventi reciproca, e quindi così come noi la sviluppiamo insomma a diversi livelli, così quegli stessi livelli restituiranno a noi nel momento del bisogno o semplicemente in generale la possibilità di ricevere della cura. Il concetto appunto è un po' diverso dal concetto di misericordia, per esempio, che è tipicamente cristiano, non è molto distante nel suo senso più puro del termine, però in qualche maniera è privo, se volete, di quella sfumatura talvolta paternalistica o maternalistica che si tende ad attribuirgli, no? Quindi è interessante, no? L'idea che ci siano tre livelli di cura, non soltanto, che quindi non bisogna scegliere, si possono praticare tutti e tre e in qualche modo poi tornano indietro, no? Proseguiamo, altre domande, altre risposte di Samuel Lane.
What do you think think about that. I mean, we come from that, from the idea of the Red Cross.
Ecco, infatti qui proprio gli stavo domandando cosa ne pensava di quel concetto che si è sviluppato soprattutto nell'Ottocento, di un'assistenza istituzionale, di una cura istituzionale, dunque non solo istituzioni statali, nazionali o locali, ma anche istituzioni private o almeno originariamente private come la Croce Rossa, insomma l'assistenza a varie categorie, dagli orfani ai soldati, alle madri di famiglia senza sostegno, eccetera, eccetera, almeno nell'Ottocento.
Unfortunately, it has been the concept of welfare state has been devalued for a long time, and we have had so much political forces in power for so long that they have been reducing the welfare state like piece by piece. So for me, from coming from that background, I'm I would say strong believer in the fact that maybe I could even say that we should have institutions when we are in such a, there's a lot of us, and I think it's also important that we have this kind of social structures that support us alongside with community and family that I feel very
So there should be a public kind of caring system, in your opinion?
Yeah,
I mean, philosophical.
Yes, I definitely am a big supporter of like public care that is distributed and generated like from and for the public.
Okay.
Ecco, l'avete sentito, vi traduco brevemente, insomma il welfare state, io ci credo ancora molto, dice questo artista finlandese, in Finlandia è sempre stato un elemento importante della società, il sostegno dello Stato sia per quello che riguarda la salute, la sanità, sia per quello che riguarda altri aspetti della vita, però c'è da dire che negli ultimi decenni quasi dappertutto per questioni economiche le istituzioni hanno teso a ridurre, mi veniva da dire guardi venga in Italia che ne riparliamo, ridurre il sistema di welfare sempre più, insomma risparmiare e quindi ridurne anche le potenzialità, le capacità di assistere veramente una comunità. Quindi sono assolutamente a favore, avete sentito, gli ho chiesto, quindi ci deve essere una forma di cura pubblica, cura accessibile per tutti quanti, sicuramente quello, io credo fortemente in questa cosa, anche in aggiunta a quella di cui parlavamo prima, che è la nostra disponibilità a curare gli altri nella nostra cerchia ristretta o in quella più allargata, e quindi comunità, famiglia e tutti gli altri gruppi a cui alla fine si può appartenere. Vi faccio ancora sentire un pezzetto di questa intervista che è stata oggettivamente molto interessante, e sentiamo cosa ancora dice Samuli Lane.
I'm really like things in people or emotions, but also like visions, but they get like strong pictures and strong images and they go to memories, but they can also start somehow like fantasize about things,
of course. Do you have different, I suppose, yes, different reaction between men and women?
I think like I've had like many, I would say many genders, also something
that... And then there are all the other genders.
Yeah.
I started with the...
The
two obvious ones,
There is, I would still... would like to argue that it's not gender related responses, even though that I would say like people that I presume to be male or have been presumed that they have been socialized to be men sometimes have harder times to somehow give up,
connect,
but also to give up the control, in a sense. For example, just in the PSI, I start by washing the hands of the audience member. For them, it's sometimes they are very self-conscious and has hard time somehow like giving into the situation. But usually,
there's no.
They melt. They melt. But then I have had also like people who.
Allora, lasciamo il frastuono di Piazza Ganganelli, del resto la piazza principale, stavano scaricando le birre, Lavinia, quindi Samuli Lane ci stava raccontando come, la mia domanda avete sentito, come reagisce il pubblico e poi se c'è distinzione per esempio fra uomini e donne, lui giustamente mi ha corretto dicendo ho avuto tanti generi e giustamente mi faceva riferimento a un sistema non solo binario, ma a parte questo, insomma, se c'erano delle differenze, poi più avanti gli avevo chiesto anche fra persone più anziane, persone più giovani e così via. E la risposta è stata, le reazioni sono molto personali, tra l'altro alla fine le persone condividono sempre le loro emozioni in una performance di questo tipo, che in cui la relazione è così stretta con il performer, no? È continua. Dice, comincio lavando le mani allo spettatore, alla spettatrice che fa la performance insieme a me. Al limite mi è capitato con alcuni uomini che magari hanno ricevuto un'educazione anche un po' tradizionale, per cui certi gesti, certe intimità, diciamo così, vengono loro meno spontanee rispetto ad altri partecipanti che magari si lasciano andare più facilmente e subito, ma generalmente poi si sciolgono e hanno, come dire, partecipano con convinzione e soprattutto senza più porsi grandi problemi rispetto a quello che gli propongo. Dunque non credo che sia qualche cosa che possiamo differenziare troppo per categorie, dipende veramente dalla storia di ciascuno ed è certamente una performance che in qualche modo invita a mettersi non tanto in discussione quanto in gioco rispetto al proprio rapporto con il contatto fisico. Ecco, questo è uno dei progetti che sono stati proposti, questo in particolare per tutta la durata del festival, no? Con varie sessioni, visto che uno spettatore alla volta si è dovuto fare molte volte al giorno. Ci sono stati altri spettacoli che mi hanno veramente interessato, torneremo a parlarvene domani perché oggi non riusciamo a mandarvi la seconda intervista che avevo intenzione di farvi sentire meglio, così domani parleremo di un altro argomento, cioè degli artisti in esilio o espatriati fuori dai loro paesi, come vengono considerati soprattutto se non sono occidentali e se sono, arrivano insomma da culture diverse, spesso considerati come delle curiosità folcloristiche, cosa che non gli sta benissimo, oppure invece proprio perché espatriati riescono ad esprimersi là dove invece nei loro paesi era loro proibito esprimersi in maniera spontanea. Tra gli spettacoli mi sento di segnalare il divertentissimo La Guinerie, che di fatto è difficile da tradurre, ma sostanzialmente sarebbe La Casa delle Lesbiche, per intenderci, che è con due performer molto amate in Francia, Sandra Calderan, che tra l'altro è italo-francese, e Rebecca Chaillon, che immaginando di costruire una grande casa comune in cui andranno a vivere insieme, loro stanno insieme nella fiction dello spettacolo, quindi con tutti i gesti della costruzione di una nuova casa, fatti in modo molto comico, dalla tappezzeria a montare gli scaffali, facendo un disastro, cioè facendo tutta una serie di cose, perché poi sono molto diverse, una molto metropolitana, l'altra vuole stare in campagna, insomma questa grande casa dove poi andranno a vivere tutti quelli a cui vogliono bene, quindi il primo marito di una delle due, di Sandra, che ha avuto due figli da un uomo prima di ammettere insomma di essere lesbica, poi gli amici, i parenti, le nuove compagne, insomma una grande comune, si sarebbe detto una volta, di cui noi vediamo l'inizio attraverso una serie di operazioni di una comicità assolutamente fantastica, di una provocazione divertente, c'è nudo, ma però nudo fatto come uno lo fa in casa mentre sta lavorando, insomma è una performance in cui non si ha paura di mostrare i propri difetti, sia di carattere che eventualmente diciamo più concretamente fisici, e di condividerli con gli altri, tanto che il pubblico nel giro di 10 minuti passa immediatamente dalla parte delle due protagoniste qualunque errore commettano, perché lo ammettono così candidamente di essere imperfette, che alla fine nessuno fa più caso a niente di quello che potrebbe in qualche altra circostanza invece sembrare una nota stonata. È veramente un bellissimo spettacolo e mi auguro che, e loro tra l'altro a un certo punto dicono, noi siamo l'incubo di Giorgia Meloni, perché siamo tutto il contrario di quello che vuole lei, per cui erano molto spiritose e soprattutto molto brave, delle performer anche capaci di improvvisare a seconda delle reazioni del pubblico. Quindi questo mi sento di segnalarvelo, perché insomma ci sono spettacoli molto compresi nella serietà e altri che invece giocano giustamente col linguaggio della commedia ma con grande maestria. Domani vi raccontiamo altre cose da Sant'Arcangelo e poi tu mi devi raccontare degli Anagur.
Certo.
Pubblicità. What you see is what you get now. Paranoia. Dog that barks at you. Can't free all the animals inside of the zoo. Rieccoci in attesa che Lavinia ci racconti della sua esperienza con gli Anagor, compagnia internazionalmente nota. Noi adesso abbiamo l'appuntamento del lunedì con le arti visive. Cosa ci ha portato quest'oggi Tiziana Ricci?
Allora, adesso sentiamo appunto il servizio di Tiziana sulla mostra fotografica di Gabriele Basilico, chiamata Ambiente Urbano 1970-1980. E appunto le fotografie di Basilico sono esposte negli spazi del monastero di Valle d'Astino, vicino a Bergamo, e che si trova ad Astino, via Malita Baiani 4.
Allora, chiedo agli ascoltatori se si dice Astino o Astino, no. Perché mi è venuto questo dubbio atroce, perché so dov'è e mi sono sempre sbagliata a dirlo, quindi se abbiamo sbagliato a dirlo mi scuso, perché anch'io sono in questo dubbio. So che gli ascoltatori, patrimonio universale dell'umanità, ci scriveranno al 331 62 14013, il solito numero per gli sms, per Telegram, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Se avete un minutino, diteci la pronuncia corretta. Gabriele Basilico invece lo conosciamo bene, straordinarie fotografie, meravigliose cose come sempre, quindi vale sempre la pena di vedere una sua mostra. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Si può visitare fino al 10 di novembre, negli spazi affascinanti di un monastero, la mostra di fotografie di paesaggio. Sono 50 fotografie in bianco e nero di Gabriele Basilico e sono le fotografie degli anni, tra gli anni 70 e 80, di una Milano che sta cambiando, la Milano che tanto amava. Sono fotografie, dicevo, in bianco e nero. Tra l'altro, siccome lui era molto giovane, ancora era possibile vedere dei personaggi, dei bambini, degli anziani, qualcuno che spingeva un carretto nelle fotografie di Gabriele. Molte di queste fotografie sono inedite e l'abbiamo chiesto a Giovanna Calvenzi, perché queste fotografie vengono proprio dall'archivio Gabriele Basilico, custodito da Giovanna Calvenzi, che come sapete era anche sua moglie.
Non completamente, ma sono in gran parte fotografie inedite, ossia il titolo per esempio non è inedito per niente, perché Gabriele aveva chiamato in questo modo i suoi lavori iniziali che aveva fatto sulle periferie milanesi per invito dei professori del Politecnico, di Marco Romano, che dirigeva una rivista di urbanistica, e quindi Gabriele aveva iniziato a lavorare un po' per sé, un po' perché è spinto dai suoi docenti all'università.
Ecco, e io ho sfogliato il catalogo e ho visto queste fotografie che mi hanno fatto venire una grande nostalgia, perché chi non è più giovanissimo, queste periferie, questi scorci della città che stava cambiando, uno se li ricorda, e Gabriele li ha documentati in pratica.
Gabriele ha documentato con grande pervicacia, direi, nel senso che periodicamente ritornava nelle zone che più gli stavano a cuore, che erano la zona Ripamonti, la zona dell'isola,
la Bovisa.
La Bovisa, quindi c'erano delle zone milanesi che lui amava in modo particolare e gli piaceva moltissimo l'idea della periferia come luogo nel quale poi avrebbe potuto succedere qualcosa, è lo spazio nel quale qualcosa deve avvenire. In quegli anni si diceva che Milano aveva l'ambizione di diventare una metropoli, un'ambizione sempre disattesa, perché Milano aveva ancora, e nelle fotografie di Gabriele si vede molto bene, aveva ancora una dimensione, non dico da paese, ma quasi da piccola città, con i bambini che giocavano per le strade,
i cortili,
con i cani che
certo
giravano liberi, e quindi era una dimensione umana assolutamente possibile, civile, fraterna.
Infatti, dicevo, erano gli anni 70-80, quindi in pratica Gabriele ci ha mostrato quello che stava succedendo, tutto questo cambiamento di quello, forse, non so se me lo puoi confermare, che della sua concezione della città, che era come un organismo, no? Che stava crescendo.
Verissimo, verissimo, e contemporaneamente in questo lavoro che è presente nel monastero di Astino a Bergamo c'è proprio ci sono i sopralluoghi che poi diventeranno successivamente Milano ritratti di fabbriche. Quindi un lavoro di indagine sulla città in evoluzione che poi diventerà, si sposterà e si occuperà prevalentemente dell'industria, che è il suo lavoro, il suo primo importante lavoro, il lavoro al quale lui che credeva moltissimo, però già nei sopralluoghi ci sono delle immagini che ti raccontano una città di grande fascino.
Che bello! Allora, io sfogliando il catalogo, che è bellissimo tra l'altro, anche il catalogo.
Allora, la mostra è stata curata da Corrado Benigni, il lavoro di ricerca nell'archivio di Gabriele è stato fatto prevalentemente da Andrea Enea Zanini, che collabora spesso con l'archivio basilico, e da noi dell'archivio basilico, e Andrea, essendo giovane e curioso, ha trovato e ci ha segnalato delle immagini che Gabriele stesso non aveva mai preso in considerazione, anche se devo dire che noi tendiamo a rispettare la fortuna dell'archivio, è che Gabriele segnava sui provini a contatto tutto quello che gli interessava, salvo poi non stamparlo, però comunque lo indicava, e quindi noi abbiamo trovato delle immagini che lui non aveva mai stampato, ma che aveva segnato, che per qualche ragione gli interessavano. Quindi noi stiamo rispettando in modo totale le intenzioni di Gabriele.
In qualche modo la mostra la dobbiamo anche alle scelte di Gabriele. Ecco, infatti dicevo che guardando queste fotografie ho pensato che peccato che Gabriele non c'è a documentare quello che sta avvenendo anche adesso a Milano. Ne avrebbe di lavoro da fare, eh?
Ma hai assolutamente ragione, e c'è un'altra cosa, che la nostalgia in quelle fotografie ce la mettiamo noi, non so come dire.
Sì, sì, io ce l'ho messa.
Perché Gabriele non ce la metteva minimamente, Gabriele viveva la gioia di essere in un ambiente dove i bambini gli correvano incontro, dove le architetture erano illuminate dalla luce giusta, era proprio un'indagine su una città che lui amava molto e che gli regalava queste visioni così che oggi ci suscitano nostalgia.
Infatti, e poi io mi ricordo benissimo, ogni tanto in varie zone si vedeva un uomo con un grande drappo nero in testa, il cavalletto e la macchina fotografica, indovina chi era.
Sì, questo lavoro è stato fatto con una macchina di piccolo formato, non aveva ancora né soldi né le intenzioni di lavorare col banco ottico, ma sono delle immagini dove, dico la verità, siamo rimasti tutti noi un po' stupefatti di vedere la qualità di rilettura dell'ambiente urbano che Gabriele, pur essendo allora ancora giovane
ma di grande talento fin dall'inizio.
Davvero, davvero.
Allora, la mostra di Gabriele Basilico che abbiamo presentato con il servizio di Tiziana Ricci e Giovanna Calvenzi, la compagna di Gabriele Basilico, al monastero di Valle d'Astino, i nostri ascoltatori meravigliosi in no time hanno confermato la nostra pronuncia iniziale, anzi quella che Lavinia aveva intuito, e tra l'altro arrivano anche altri messaggi sui rondoni. Se si trovano rondoni o altri animali in difficoltà a Milano, bisogna portarli all'EMPA vicino a Viale Certosa, che li porterà al CRAS di Vanzago, che si trova nell'OSI del WWF di Vanzago, oppure portarli direttamente lì. Ciao da Marzia. Brava Marzia, insomma, il centro di Vanzago è molto noto, Cecilia ne ha parlato tante volte, anch'io insomma nel mio grande affetto per gli animali selvatici mi è capitato spesso di portare animali lì. Così abbiamo dato un'informazione anche locale, oltre a quello al CRAS di Rimini, dove appunto ho avuto questa esperienza ieri. Lavinia, allora, avevi detto giusto, quindi il mio dubbio era totalmente infondato. Meglio così, Anagor.
Gli Anagor.
Allora, raccontaci l'esperienza che hai avuto con questa compagnia.
Ma allora, io ho lavorato con gli Anagor nel 2019, quando facevo teatro in una piccola accademia a Verona, era un'accademia che si chiama Spazio Teatro Giovani, e, diretta da Silvia Masotti e Camilla Zorzi, che sono insomma due bravissime insegnanti di teatro, e grazie al supporto del Comune di Verona e di Estate Teatrale Veronese abbiamo contattato gli Anagor e abbiamo messo in scena questo spettacolo che era Ifigenia Generazione Sacrificio, quindi una tragedia greca. E appunto gli Anagor ci hanno sostenuto creando questi intermezzi all'interno dello spettacolo, erano dei video enormi, proiettati su questo schermo gigantesco alle nostre spalle, e loro erano il coro certo. Della tragedia greca.
Ce l'avevi già accennato all'inizio del tuo stage qui con noi. Avevo una domanda da farti, visto che li abbiamo citati a proposito di Centrale Fies e di Dro, dove praticamente sono nati, hanno avuto la prima possibilità di fare spettacoli di una certa. Loro vivono anche loro, ne abbiamo parlato recentemente, in una grande comunità, in uno spazio fuori dalla città, in uno spazio agricolo con gli animali. Loro tra l'altro si sono molto battuti, hanno fatto anche uno spettacolo molto efficace in cui ci sono immagini da un allevamento intensivo di bovini che farebbero passare la voglia a chiunque di mangiare bistecche. Io personalmente lo dico spesso, gli ascoltatori che ci ascoltano spesso lo sanno, sono vegetariana da 40 anni, anche perché mi è capitato di visitare gli allevamenti intensivi. Loro hanno fatto un lavoro artistico di grande potenza, con un sound design molto particolare.
Sempre si concentrano su questa cosa e sono veramente pazzeschi.
Quindi oggi è una puntata insomma che di animali parla molto, di cura e di, come dire, di attenzione a quello che ci circonda, alle altre forme viventi. Sarebbe veramente ora di fare un piccolo bagno nell'umiltà, mettendosi un po' da parte, che tanto ci farebbe bene. Lo dico per me per prima, perché la tendenza è proprio opposta per tutti noi, di essere sempre un po' al centro dei nostri pensieri e di quelli degli altri. Quindi in realtà la cosa interessante è come lavorano con i giovani che magari vengono a lavorare con loro. Come siete stati scelti? Che tipo di laboratorio avete fatto?
Ma in realtà è stata proprio una collaborazione in tutto e per tutto. non saprei come, cioè, come dirlo meglio.
Non so quanto, quanto è durato il laboratorio.
Qualcosa? Il nostro laboratorio è durato un anno, anno, per un anno noi abbiamo lavorato in realtà da soli praticamente, abbiamo montato tutto lo spettacolo per conto nostro, poi gli Anagor sono arrivati dopo, gli ultimi 3 mesi di lavoro.
E comunque non sono pochi,
esatto, che... in estate noi abbiamo lavorato poi per un mese veramente a stretto contatto, diciamo, quindi provando appunto con tutti questi reperti video e reperti audio creati appunto dagli Anagor e, ed è stato un lavoro formativo fondamentale poi per il mio percorso artistico venuto dopo.
Successivo. Bene, allora grazie per averlo condiviso con noi in un dettaglio diverso dall'ultima volta che ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato di Kay Tempest a proposito di Draw, perché è una delle artiste, sapete, di spoken word, ma anche di hip hop, che a volte fa anche performance. E dato che è stata nostra artista della settimana qualche tempo fa, l'ascoltiamo in questa Nice Idea.
Nice idea, stop knocking, I'm not here. Stocking up, I not got enough. Front windows frosted up. Sat in the car with the news on, shaking my head. The least I can trust the confusion. Everyone's out for what they can get. We ain't seen nothing yet. You know what I need? A week on a beach or a freak on a leash. Concerns of the day keep crowding around me. When I'm trying to sleep, I keep it discreet. End of the week. He's on a podium with his physique. She's in the shadows, nose full of... Nice technique. Back to the matter at hand. Fracture reality. Captured equality. High definition. More inequality. Boring to listen. Anyway, makes no difference. It's all conjecture. I prefer projections. Keep it all positive. Back to the basement. Back to the session. Our lives are the rhythm section. No one's in time. Don't listen. Just keep on playing as if one day it will all make sense. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I seen them go bad for money. I seen them go bad for love. I seen them go bad for status. Nobody could get enough. I blame the city for it. It weren't the city's fault. Underneath the city is a vault full of murder, straight up exploitation, theft and greed and death and racing hearts. You ain't got nothing left. They'll steal the breath straight out your chest if it would give them one more step to run. This heavy stress, excess, keep building up. Don't settle, less is more, but more is better. Pleasure, heavy metal, heavy weather. Let's go back to bed forever. Watch TV until I can't speak to answer whether I'm okay or not. And if I ever get another minute, I'll be sure to do something with it or something. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. Just give me a minute to drink. If this is it here to bring the end of it all, then come let's sing. Into its arms, red sky, pink sunset shrinks the whole horizon. I was born and I will die, and there is nothing I can know. There are no reasons why. There is no cause, no calling, no direction home. Overexposed and blown apart and overgrown. We know it all and can't be shown. And my opinion's fine by me. My truth's all I need. Other people's lives and mysteries that I'm too tired to read. All these people shouting loud, so hard to care about. All the people I don't hear are the people I hold dear. Yeah, nice idea. Keep knocking, no one's here. Yeah, nice idea. Keep knocking.
Allora, Kay Tempest, Nice Idea, ci trasporta all'ultimo ospite di questa puntata, che ci riporta nell'ambito di una rassegna di grande valore che da molto tempo si rinnova nelle sue proposte. Bolzano Danza è cominciato lo scorso 12 luglio, durerà fino al 27, con più di 30 spettacoli che ovviamente sono al Teatro Comunale di Bolzano, ma poi in moltissimi altri luoghi, alcuni dei quali anche nel territorio, nell'ambiente molto suggestivo, insomma, che circonda Bolzano, ed è anche l'ultima edizione diretta da Emanuele Masi dopo 15 anni di direzione artistica di Bolzano Danza. Gli diamo il bentornato a Radio Popolare, lo ringraziamo del suo tempo, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, insomma, 15 anni sono tanti, sono proprio un matrimonio, diciamo così. E quindi che cosa Emanuele Masi pensa di avere lasciato a Bolzano Danza con il suo lavoro di direzione artistica? Insomma, le cose che secondo lei le sono riuscite meglio, glielo dico proprio così, papale.
D'accordo, sì, ma mi piace come immagine forse più quella del matrimonio, quella di un figlio o una figlia che cresce, che si accompagna e che poi a un certo punto si vuole vedere andare anche a intraprendere delle altre strade di vita. Il festival, io mi sono avvicinato al festival nel 2011, dopo averlo seguito per qualche anno dal punto di vista organizzativo, l'ho iniziato a co-curare con l'allora direttore artistico e poi l'ho preso in mano definitivamente nel 2013. Era una piccola rassegna con dei grandi nomi, ma una rassegna di 8-9 spettacoli, si svolgevano principalmente in teatro e in qualche modo cercai di rivoluzionarlo, di renderlo un festival veramente contemporaneo, farlo trasformarlo da una rassegna di belli spettacoli a qualcosa che fosse veramente vivo e interattivo col pubblico e con il territorio. Quindi si creò appunto una sezione outdoor che si muoveva fuori dal teatro a incontrare la comunità, a incontrare anche la natura, e poi un po' alla volta consolidato e radicato di nuovo il festival nella sua comunità, è iniziato un lavoro di creare relazioni, legami forti con degli artisti che sono poi quelli che contraddistinguono un po' questa edizione, questo 40° anniversario, perché il festival appunto compie 40 anni e ritornano con nuove creazioni, così insomma per in qualche modo creare anche una fotografia di cosa è il festival oggi e cosa potrà diventare in futuro.
Allora, avete aperto con la nuova produzione della Gautier Dance Company Theater House Stuttgart, Elements, e chiuderete con uno dei più celebri collettivi dei nostri giorni, la Horde o Horde, che arriva da Marsiglia, dal balletto nazionale. Con che cosa?
Sì, chiudiamo con questo spettacolo che si chiama Age of Content, quindi l'epoca, l'era dei contenuti, e appunto questo giovanissimo collettivo che noi abbiamo reso, diciamo, artista associato per queste ultime 4 edizioni, in un momento in cui loro prendevano la direzione del balletto di Marsiglia, una compagnia storica francese con appunto anche un numericamente anche molto grande, e in pochi credevano appunto che questi giovanissimi avrebbero potuto fare qualcosa di buono. Invece questa compagnia ha avuto un successo straordinario e la portiamo appunto con questo lavoro, che per me è molto interessante perché va proprio a dialogare con la generazione Z, proprio prende anche materiali che a un adulto quasi cinquantenne come me potrebbero sembrare alieni, perché sono i personaggi dei videogame, delle serie TV, diciamo più recenti, e li mettono in scena appunto in uno spettacolo che è veramente un affresco della società digitale di oggi. Ed è veramente straordinario. Tra l'altro questi giovanissimi coreografi fanno le coreografie per il Summer Tour di Madonna e poi sanno lavorare anche con i ballerini di formazione accademica di questa compagnia straordinaria.
Sì, è interessante insomma anche la metamorfosi che c'è, no? Nei professionisti di quest'ambito, insomma alcune barriere forse sono cadute rispetto a decenni fa.
Sì, assolutamente. Devo dire che poi nel festival cerchiamo di avere una programmazione ecumenica, quindi andare dalla performance più radicale al il balletto contemporaneo più da grande pubblico. Però io osservo e ho voluto cercare insomma proprio di dedicargli uno spazio in questa edizione, un interesse per i giovanissimi, per alcuni giovanissimi dance maker, diciamo creatori di danza, di non creare degli spettacoli fatti e finiti per piacere appunto al al pubblico in qualche modo più age, più esperto alla critica, ma voler invece fregarsene in qualche modo di quelli o di noi, e invece voler veramente aprire una finestra verso il pubblico che verrà in modo veramente sincero. Questa cosa la trovo veramente interessante e penso che possa dare un ulteriore sviluppo al mondo della danza nei prossimi anni.
Sicuramente, sono molto d'accordo, insomma, uscire dalle stanze chiuse, fare aria, anche in questo modo, insomma, dando la possibilità alle persone di essere onnivore, che è una cosa che, insomma, è sempre un buon sistema per mantenere lo spirito critico, nel senso buono del termine.
Assolutamente.
Vogliamo fare anche qualche altro nome e poi abbiamo un minutino per dire della collaborazione con la Gardena.
Sì, certo. Beh, un altro nome probabilmente è uno, come dire, dei miei sogni prima di lasciare la direzione, è avere una sagra della primavera al festival. Ne abbiamo avute tante, ma avere una sagra della primavera con l'orchestra dal vivo. Ricordo che questa partitura di Stravinsky, creata poco più di 100 anni fa per i Balli Russi, quindi per una compagnia straordinaria appunto di un secolo fa, raramente viene fatta con l'orchestra, perché richiede un'orchestra con più di o quasi 100 strumentisti sul palcoscenico, e questi noi li avremo con l'orchestra Haydn, un'orchestra regionale, e un coreografo a cui il festival è molto legato, Olivier Dubois, che già ha creato tanti spettacoli e tanti debutti per il nostro festival, un grande coreografo in scena davanti a questa orchestra gigantesca, una étoile dell'Opera di Parigi, quindi una serata che si presenta veramente indimenticabile. E sì, che dire, appunto, il festival, insomma, se mi vedeste di persona sono completamente rosso in faccia, perché appunto l'altro giorno eravamo a portare una performance sulle cime delle Dolomiti, sopra a Passo Gardena, in collaborazione con la Biennale d'Arte della Val Gardena, perché appunto poi le collaborazioni sono sempre il modo per tenere vivo e fresco, insomma, anche, come dire, il pensiero di un direttore artistico. Quindi mi ha fatto molto piacere lavorare con loro per portare un artista norvegese a presentare proprio su queste Dolomiti un progetto che si chiamava Mountain Body, in questo caso declinato in una forma che delle montagne parla con i suoni che si sentivano in cuffia delle balene, perché poi le Dolomiti stavano sott'acqua, una volta erano un fondo marino.
E quindi si trovano le famose conchiglie.
Esattamente.
Ecco. Allora, tutto quanto, visto che il festival è lungo, dove, ricordiamo il sito?
Beh, su bolzanodanza.it, ma ovviamente, anzi, anche meglio ormai sui canali social, soprattutto Instagram e Facebook.
Grazie davvero, grazie.
Un
buon festival a tutti voi che ci lavorate, a Emanuele Masi, che conclude i suoi 15 anni di direzione artistica, che hanno lasciato un bel segno, e buon lavoro, buon festival. A presto.
Grazie.
A risentirci. Sì. Cara Lavinia, parleremo del rapporto mio e tuo con la danza domani.
Sono curiosissima di vedere come andrà questa conversazione.
A domani alle 10, se vorrete. Grazie di tutte le cose che ci avete suggerito e detto, togliendoci dall'imbarazzo. Dove sarà lo spettacolo che consigli? Adesso, quale spettacolo, Marco?
Penso che si riferisca allo spettacolo di Sant'Arcangelo.
Allora, lo spettacolo è finito, ma lui intende ritornare in Italia l'anno prossimo, probabilmente in una delle stagioni, e credo che se tornerà a Milano. Però intanto Samuli, come lo sto dicendo, Laine è il suo nome. In rete si trovano moltissime immagini di questo suo spettacolo, che porta in giro già da qualche tempo, almeno per farsi un'idea. A risentirci, a presto.